Ci siamo? Siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Palomeni sempre qui in studio.
Ciao Marco, ciao a tutti, di nuovo.
Allora, abbiamo un po' accennato all'argomento che andiamo a trattare, ossia andiamo un po' a parlare di Milan, di questa sì vittoria presa con un finale veramente rocambolesco, possiamo dire, Stefano.
Sì.
Vittoria importante, però ai fini della classifica, ma poi tutta una serie di situazioni. Intanto c'è anche la presentazione che va nei monitor di Walker, in questo momento vicino a Leone. Ibra.
Due leoni,
perché pure Walker è uno niente male. Allora, ne parliamo sempre con Massimo Orlando. Ben trovato Massimo di nuovo.
Ciao Marco, Stefano.
Ciao,
poi,
Massimo. Beppe Incocciati con noi.
Ciao Beppe.
Ciao ragazzi.
Ben trovato. E poi mi fa molto piacere perché abbiamo anche l'amico collega Alessandro Iacobone. Ciao Alessandro, ben trovato.
Ciao Alessandro.
Ben ritrovati voi, grazie per la convocazione, un piacere.
Grazie a te. Senti Alessandro, io sto leggendo tante cose da ieri sera, voglio un attimo se ci puoi fare un po' una sorta di riassunto tutto quello che è successo dopo. Si parla anche di questo concerto, poi ad esempio c'è chi dice ma il concerto erano stati accompagnati con un responsabile del Milan, sono arrivati ad un orario, se ne sono andati via un altro, è uscita fuori questa cosa come se fosse la causa della discussione nel post partita, a me sembra un po' strana, quindi non so Alessandro se tu hai delle ulteriori chiarimenti su questa vicenda, perché poi volevo anche sentire il pensiero di tutti qui studi, andare anche un po' sul campo, no? della partita. Ale.
Marco, guarda, ti dico la verità, io ho cercato di raccogliere i pezzi di puzzle e l'unica cosa che sono riuscito a capire è che probabilmente la reazione di quello che ha scatenato la reazione scomposta, perché noi di quello potremmo anche parlare poi latere,
certo.
Ma scomposta dell'allenatore davanti a tutti è sì figlia di una serie di situazioni che hanno creato pressione e che non sono piaciute all'allenatore e di conseguenza hanno creato quella pressione che però è scattata evidentemente per qualcosa che non è stato ancora detto e che magari non verrà mai detto. Perché dico questo? Perché quando ci sono determinati atteggiamenti, messo anche che sia l'uscita di venerdì, piuttosto che un ritardo in allenamento, piuttosto che un atteggiamento alla sostituzione, dopo 20 minuti, dopo che hai ottenuto un risultato rocambolesco che però ti ha dato davanti al tuo pubblico i tre punti importantissimi, come hai detto tu, e tutto quello che è successo, avere una reazione così forte e scomposta mi sembra quanto incredibile, nel senso quella è una reazione da qualcosa che viene ascoltato o visto nel momento stesso in cui la reazione avviene, non può essere una reazione normale se considerata posticipata di 20-25 minuti o addirittura
esatto.
Per un comportamento avuto venerdì,
esatto.
Anche perché poi
poi c'è stato il sabato di mezzo, non ho capito, potevi risolverla, capito.
Lo avesse turbato così tanto l'uscita di venerdì, non avrebbe schierato,
esatto.
Non dico tanto Teo Hernandez a sinistra, che però Terracciano a destra, come verrà utilizzato in Coppa, lo poteva assolutamente mettere al posto di Calabria. Non stiamo parlando di equilibri così alterati. Quindi avrebbe potuto punire, come avrebbe potuto punire magari l'Optus Chic per la non convocazione.
Certo,
o il ragazzino Camarda, che forse è quello che sarebbe stato più facile anche da colpire, non convocandolo, mandando un messaggio later. No, io questo credo che sia stato...
Tu dici più una questione di campo, dai, quello che è successo,
sì,
più in campo. Allora, intanto sta parlando Ibrahimovic, ci ha detto Walker grande acquisto, è tornato anche su questo caso, ha detto che era stato risolto tutto negli spogliatoi, quindi fine della...
Ma Motta dice non c'è un caso Vlahovic.
Non c'è un caso Vlahovic, quindi noi che ce lo inventiamo, insomma, ci inventiamo sempre tutto noi, cari miei. No, voglio sentire anche che ne pensa Beppe, Massimo, di questa vicenda, perché io sinceramente sono d'accordo quando Alessandro ricostruisce la cosa, dice se un fatto avviene il venerdì tu c'hai il sabato per chiarirti, chiudi, se lo vuoi punire non lo convochi oppure non lo fai giocare a titolare. Per me non c'entra niente questa cosa del concerto,
la sostituzione ha tirato la bottiglietta, credo che sia lui si è girato e ha visto tutta la scena.
e quindi si è arrabbiato.
È arrivato Walker e basta, finisce la storia.
Finisce la storia. È questo, la risposta gli ha dato Walker a Calabria.
Adesso si fa,
però,
si scherza, ovviamente.
Ci mancherebbe.
Però, insomma, siamo lì vicino, eh.
Però a me non è piaciuto con Cesaro, ti devo dire.
No, assolutamente, queste cose si risolvono, come si suol dire,
un allenatore,
il sacro tempio dello spogliatoio,
scende a quel livello.
Però secondo me
gli
sta proprio
fisico.
Antipatico, capito?
Sì, non si prendono proprio, tu
gli sta antipatico, perché se ha sbroccato così a fine partita vuol dire che c'è qualcosa. Io non credo che finisca là, cioè finisce lì, se so, però se stanno antipatici,
c'è antipatia a pelle,
sì, si appella quelle cose che capito che non ce la fai,
non ce la fai. Beppe da allenatore. E poi voglio sentire Massimo pure da giocatore.
Beh, è una caduta di stile sicuramente, quindi di fronte a tutti. Io posso capire che non si può andare sempre d'accordo con tutti e con tutto, però ci sono momenti in cui bisogna saper gestire le emozioni, soprattutto per coloro che gestiscono la squadra a livello tecnico, insomma. Quindi poi il giocatore può avere qualsiasi reazione, magari gli dai una sberla dentro gli spogliatoi e finisce la storia, ma che tu ti metti a litigare lì a San Siro, cioè è una forte caduta di stile.
Vero,
quindi...
giusto.
Sono d'accordo. Massimo, Orlando?
Ma sono d'accordo, è brutta figura da parte di Conquistao. Sicuramente non si prendono, sai, non è che l'allenatore deve gestire 25, a volte 30 giocatori, non si può andare d'accordo con tutti. Il momento del Milan è un momento comunque non semplice, c'è grande tensione ed è scattata questa brutta sceneggiata che, come ha detto Beppe, di solito finisce che entri in spogliatoio, l'allenatore ti attacca al muro. Io ho visto anche poi i giocatori menare l'allenatore, se è per questo.
Ah,
però...
sì, pure il contrario hai visto tu, insomma.
Sì, ho visto anche questo, sì, perché avevano trovato quello sbagliato, sai? Anche se poi dopo se tu rispetti, devi rispettare l'allenatore, però insomma in quell'occasione, purtroppo non posso far nomi, però aveva veramente trovato una persona sbagliata, si è preso un cazzotto.
Beppe, ti è mai capitata a te una cosa del genere, cioè che l'allenatore ti ha rimbrottato a brutto modo a fine partita? Ma non pubblicamente, ma a fine partita, come hai detto tu, no? Vai negli spogliatoi e lì ci può essere il confronto forte. Ti è mai capitato personalmente a te?
Guarda, non per essere diverso, ma dagli altri, ma io non ho avuto problemi né con gli allenatori né tantomeno con i presidenti. Anche quando ho subito, quindi ho accettato, perché la professione è anche questa.
Ma hai visto invece delle scene tu, come ha detto Orlando, che tu hai visto?
Io arrivo da lontano, pure io ne ho visti tutti i colori.
Ne hai visti tutti i colori. Però sempre dentro gli spogliatoi, così platealmente, dai.
Ma anche sotto il sottopassaggio, una volta non c'erano delle camere, nient'altro, quindi sotto il sottopassaggio succedeva di tutto, no? Soprattutto magari con la squadra avversaria, quello era il momento in cui volavano i cazzotti, se c'era, no, in campo no. Ma i problemi dello spogliatoio si gestiscono in un modo o nell'altro dentro lo spogliatoio, e quindi è lì che si mettono a posto le cose.
Assolutamente. Stefano, invece, andando un po' a questo Milan che abbiamo visto, che ha preso sta vittoria, proprio la ciuffata.
Beh, insomma, come
extra
Supercoppa
time,
con
no?
L'Inter, guarda,
ormai è quasi una costanza, no? Questa remontata.
Allora, se devo dirti, in questo cambio vedo soltanto questa reazione nervosa, questa rabbia che poi si manifesta in modo scomposto alla fine della partita, vinta in questo modo, insomma, clamoroso, colpi di scena col Parma di Conceição. Cioè, Conceição ha dato sta roba qua, ma non mi chiedere altro, perché secondo me è peggiorato, cioè non mi chiedere altro.
Io sono d'accordo
e lo dico questo, anche in caso di vittoria, in caso di sconfitta, io non vedo un equilibrio, non vedo,
cioè, prendiamoci tre punti e basta,
come chiedeci a Fonseca, un casino,
prendiamoci tre punti e fermiamoci lì.
E fermiamoci là, però questo gli ha trasferito la gazzimma.
La garra, come possiamo dire.
Esatto. Va, punto.
Hanno creato un casino.
Orlando, sei d'accordo anche tu, fermiamoci ai tre punti?
Sì, assolutamente, io sono molto deluso da Conceição. Lo sai che sono stato critico con Fonseca perché aveva questa squadra sempre lunga, sbilanciata, che subiva tanto, ma non è cambiato niente, anzi è peggiorato secondo me il Milan da questo punto di vista. Il Parma ha fatto 2 gol e almeno 5 palle gol clamorose, cioè non te lo puoi permettere. Poi ha vinto
incredibilmente la partita, tra l'altro su un errore della difesa del Parma, perché quella palla filtrante su Renders con la difesa schierata che fa passare quel pallone, mai te lo aspetti, no? Però ecco, devo dirti, confusione, giocatori arrabbiati, giocatori cambiati, Hernandez che veramente sembra quasi che ti faccia un favore quando gioca. Insomma, io mi aspettavo una reazione da un punto di vista tattico e comportamentale con Seixal, per quello che conoscevamo, no, a Oporto. E invece mi sembra un Milan che continua sulla falsariga di Fonseca, e secondo me così non va da nessuna parte.
Alessandro, tu che insomma da attento osservatore del Milan, anche tu come sempre, tutte che idee ti stai facendo? Anche perché vedo di la verità, io sinceramente da Conceição non mi aspettavo tanto calcio, mi aspettavo questo. Io ho avuto la fortuna di vederlo con il Nantes, il primo con Seixal, è sta roba qua, cioè non è che io ho visto il Porto giocare in maniera
giocava male, Marco,
no, però era solido, solide, le squadre con Seixal sono solide, poco spettacolari,
poco spettacolari,
qui è un casino,
perché evidentemente dietro c'è poca
attacco
sostanza.
Io attacco te, difendo te, attacchi tu, è questa roba qua, le partite mia sono queste.
Alessandro?
Di Conceição al momento abbiamo visto solo la capacità di reazione, la capacità di dare tensione alla squadra, soprattutto in momento di difficoltà, tanto che ha recuperato 4 risultati importanti, 5 mi sembra da svantaggio, e il risultato di ieri è figlio di questa reazione quasi scomposta, isterica, anche in campo, perché non è che sono nati 2 gol per gran gioco costruito dal Milan. Milan ha buttato un po' tutti lì in avanti, palle sporche, errori, come è stato sottolineato, commessi nella parte finale di gara da un Parma appena allenato e ben messo in campo, perché è stato un Parma ordinato, sì. Dove Fofana in difficoltà e in diffida è stato costretto a rincorrere e a buttare giù l'avversario, prendendosi il giallo che gli costerà il derby. Quindi la lettura della gara è stata vinta dall'allenatore del Parma. Milan ha vinto e ha raccolto i 3 punti, ma come è stato detto dagli esperti collegati c'è poco da festeggiare. Io credo che la reazione scomposta di Conceição sia figlia di quello che è l'ambiente che ha prima costretto il Milan a rinunciare dopo 6 mesi al progetto Fonseca. Lui, consapevole che rimanere nello stesso stagno non possa portare altro che a una conclusione simile a quella di Fonseca, probabilmente questa frustrazione
l'ha portata a questo tipo di reazione. Certo.
Di reazione. E sì. Lui dice: perché mi devo bruciare io la carriera? Perché mi devo bruciare io una tappa importante per colpa di un gruppo che mal composto, disequilibrato, non attento, non particolarmente, non dico professionale, perché mi risulta che siano professionali, ma è proprio l'approccio, purtroppo questo calcio molto mediatico, fatto di molto social, molti eventi, anche compresi quelli che abbiamo visto, ai quali hanno partecipato i giocatori. Ecco, tutto questo anni fa non c'era, ma senza neanche andare chissà quanti secoli addietro, per esperienza personale, dato che avevo l'amicizia, lo sai, con Matteo Musacchio, allora giocatore del Milan, dopo un pareggio in casa contro l'Atalanta, in quel momento l'Atalanta non era l'Atalanta di oggi, ma era l'Atalanta che si doveva battere, un pareggio imprevisto lo spinse a scrivere dagli spogliatoi che avremmo rinviato la cena che avevamo organizzato tra i nostri compagni dopo la gara. Era inopportuno per lui andare a cena dopo un pareggio che aveva deluso la tifoseria. Io ovviamente da simpatizzante milanista mi riempì di orgoglio e gioia per la professionalità di Matteo Musacchio, però questo è quello che un giocatore dovrebbe fare nel momento in cui
di difficoltà della squadra, certo.
Allora io
ti fermo un attimo.
Questo Milan sia figlio un po' di questa situazione.
Beppe, intanto sta parlando Walker, insomma, questo acquisto, insomma, speriamo per il Milan possa portare un contributo importante. Ti voglio chiedere su Conceição, anche te un tuo pensiero, se è un allenatore su cui eventualmente puntare, se questo Milan può, diciamo, cercare di riaddrizzare un po' questa stagione puntando alla zona Champions, perché poi non è lontanissimo, no? da quel tipo di situazione. Beh,
è giocabile,
no? D'altra non è che vanno a 200,
lo vedremo già il prossimo impegno con l'Inter. Se effettivamente ci saranno degli spunti, degli elementi per poter ricominciare a pensare a una squadra quadrata e quant'altro, perché adesso mi sembra una squadra allo sbando. E per di più, Conceição dice le stesse cose che diceva Fonseca qualche mese fa, quindi evidentemente il male c'è, però non c'è nessuno che riesce a individuare la cura migliore, e io credo che sia riconducibile un po' a quello che è anche la personale dei giocatori che sono in campo. E l'ho detto anche altre volte, Marco, con voi, giocare a San Siro non è semplice, soprattutto quando le cose non vanno bene. C'è una pressione, quello stadio ti viene addosso e ti fa paura, quindi lì ci vogliono giocatori che sappiano interpretare quel ruolo nelle difficoltà e cercare di uscire da soli dalla problematica che si evidenzia. Ma io intravedo non solo molto assolutismo, molti personalismi, non c'è uno spirito di squadra,
peraltro
la società è scollata dal rapporto con la squadra, quindi sono quelle componenti che mancano per avere dei risultati, e per di più vedo un pubblico preoccupato quando va a vedere la partita, nonostante ci sono 70.000 spettatori o quanti sono di appassionati, ma è un pubblico, l'avete sentito, contro il Parma, no?
Sì,
approva la squadra, sì, magari festeggia che alla fine hai vinto, ma non approva assolutamente, perché è una squadra che gioca
di positivo
male,
come diceva Stefano, ci sono i tre punti, perché poi non è che possiamo andare oltre, ti prendi tre punti e basta, alla fine
ma non è
No, ma io sono d'accordo, alla fine è diventato più importante la sceneggiata finale rispetto alla partita, perché sulla partita, ragazzi, ci sarebbe da dire ancora una volta Leao intermittenza, perché tu non fai in tempo a elogiare questo giocatore e la partita dopo, pam, ti spiatta a lui quello che è veramente.
Guarda, Marco,
non c'è niente da fare, ragazzi, è così.
I tifosi del Milan contro il Parma hanno apprezzato molto di più il Parma che non il Milan,
intervenire?
Sì, un attimo solo, voglio sentire anche Orlando, Massimo.
E quindi dicevo, insomma, vabbè, vedremo quello che succederà. Io credo, quando è così, bisogna cambiare radicalmente quasi tutto e ripartire.
Ripartire, Massimo?
No, dicevo che ci sia un gruppo, diciamo, non quello del Napoli, per intenderci, ecco, che non si sia creato quel tipo di gruppo, e nel Milan si vede che la società sia assente, anche questo si vede, ma quello che io non riesco a capire, Marco, ne abbiamo discusso tante volte, è perché non si riesce a sistemare la squadra tatticamente. Cioè il Milan attacca sempre con 6-7 uomini, quando perde palla nessuno ritorna, c'è solo Fofana in mezzo al campo.
È così.
I terzini che comunque accompagna...
Questo non è colpa della società, possiamo dire, le colpe della società le conosciamo, però possiamo pure fare un appunto tattico, se no di calcio non parliamo più. Se no parliamo più di campo, no? Parliamo di tutt'altro.
Per me, da un punto, quello che mi manda fuori di testa il Milan, anche Rangers, che è un fenomeno, ma Rangers praticamente fa la punta giunta, è un giocatore meraviglioso, ma ti manca in mezzo al campo, c'è solo Fofana che si ritrova da solo con 5-6 giocatori dall'altra parte che ti attaccano.
E con Teo Hernandez pure che fa l'attaccante.
Sempre, e anche Emerson Royal quando giocava, attaccava, e comunque se non attaccava sapeva difendere. Dunque,
quando lo trovi l'equilibrio?
Massimo, Massimo che parla.
Sì, vai.
Massimo, scusa, prego. C'è l'Atalanta, per esempio, che ha preso 2 gol in meno del Milan, no?
Sì.
E quindi diciamo che non possiamo dire che l'Atalanta non abbia in cura la fase difensiva, no?
Certo.
Il problema, perché dico questo? Perché il problema del Milan è praticamente il numero che gli sta vicino, quello realizzativo, dove per esempio, a differenza dell'Inter che ne ha fatti 23 di più del Milan di gol, Quello è, ma le partite si vincono, sì, è vero quello che dici tu, avendo degli equilibri, ma prevalentemente avrei numeri importanti in zona realizzativa, cosa che non ha il Milan. Ma Morata, secondo te, Massimo?
No, sono d'accordo con te, il Milan manca il centravanti da 20 gol.
Ma non solo il centravanti, mancano anche gli esterni e alcuni centrocampisti e soprattutto i difensori che ti fanno gol. Perché lì è il gol che dà entusiasmo. Tu sei stato giocatore quanto me, peraltro, diciamo nella fase offensiva, sai benissimo che quando una squadra è caratterizzata dai gol si entusiasma lo spogliatoio, anche perché quello che si diceva prima, non so chi lo stava dicendo, ma nella storia di questo gioco ci sono stati squadre che hanno vinto i campionati e che i giocatori non si potevano vedere l'uno con l'altro,
certo.
Non andavano assolutamente d'accordo, anzi se le davano di santa ragione ogni volta, però quando entravano in campo,
certo,
diventavano un corpo unico. Manca questo, manca questo tipo di personalità. E allora andiamo a vedere le scelte, perché quando si scelgono i giocatori,
certo. Poi si devono vedere anche queste caratteristiche. Stefano,
si scelgono partendo da quello che è il muscolo principale, che è il cervello.
Stefano, abbiamo veramente
detto tutto,
perché poi è vero, giusto sottolineare le responsabilità della società e tutto, però poi come dice Massimo, parliamo pure di campo, andando sul campo qualche riflessione bisogna farlo, sennò...
No, ha detto bene, perdi la palla, dietro ti devi sacrificare, quindi lo fai a volte sì, a volte no,
quindi... Non è che ci sono una massa di scappati di casa,
no,
insomma,
però
sono
tutti giocatori molto offensivi,
esatto. Quindi forse è stata costruita in questo senso,
esatto.
Male in questo senso. Sto per chiudere, vi voglio far commentare però una possibile notizia che sta circolando da un po', stavo vedendo insomma l'attendibilità o meno, ve la faccio commentare al volo, però c'era Alessandro Iacobone che voleva aggiungere una cosa. Alessandro?
No, che noi stiamo facendo mille discorsi, però quando si parla del malato, in questo caso Milan, quando c'è un malato bisogna chiamare il dottore, e Milan è l'unico che il dottore non ce l'ha in casa, che è il direttore sportivo. Tutti i problemi anche inerenti allo spogliatoio,
c'è Ibrahimovic, scusa.
Cioè, non è un direttore sportivo, voi avete in collegamento Pier Fiori di campioni che hanno vissuto il calcio,
sì.
So che è un discorso da boomer, però il calcio a vecchio stile, che aveva nelle figure dirigenziali l'importanza delle stesse, non si può inventare nulla, si crea, nulla si distrugge nel
ma questo
calcio.
È il più grosso fallimento di Ibrahimovic, ragazzi, cioè il fatto che non ci sia uno spogliatoio compatto e tutte queste, questo è un fallimento di Ibrahimovic, parliamoci
sì,
chiaro,
quello sicuramente,
questo è un grosso fallimento di Ibrahimovic, non ci nascondiamo.
Noi mentre eravamo in collegamento, come detto, il Milan stava presentando Walker,
sì.
La domanda perché Walker, vabbè sì, avevamo tanti terzini, ma un'occasione così non la si lascia fuggire, ripeto, se tu hai un'automobile e devi riparare la gomma bucata, non compri l'alta cristalli elettrico, perché sai che hai bisogno come priorità di sostituire quello che ti manca. Milan in questo caso non ha tutti i pezzi a posto nella rosa, ed è una coperta corta. Quando fa gol ne subisce tanti, quando non ne fa, quando non ne subisce tanti ne fa pochi, e questa è una squadra, secondo me, a mio avviso, costruita male,
sì, su questo siamo un po' tutti d'accordo. Vi devo fermare, ma vi faccio commentare questa cosa, poi ci ritorniamo con Stefano. Clamorosa indiscrezione dall'Equipe: la Juventus contatta Xavi. La dirigenza della Juventus ha avviato contatti con Xavi Hernandez, ex allenatore del Barcellona, e oggi senza panchina. Questa è clamorosa indiscrezione dell'Equipe.
Ci manca solo Xavi e siamo a posto.
Beh, hai detto tutto.
Hai
detto tutto.
No, ma non per nulla, senza
per
Xavi, ma Xavi alla Juventus, boh, non lo so.
Come se fosse un cambio incredibile.
Mi cavoli a me, in questo momento non il valore è indiscutibile dell'allenatore, però non...
Sì. Arriva dall'Equipe,
si va a complicare ancora un po' più.
Arriva
la
dall'Equipe e la prendiamo, perché insomma stiamo parlando comunque
di un attendibile.
Orlando, vuoi dare un commento anche tu, così poi ci salutiamo?
No, praticamente mi associo a quello che ha detto Stefano, dai, ti manca questa, dai. Non credo sia una mezza bufala, dai.
Stando a quello che dice, vabbè, la posizione di Ago sarebbe quindi attualmente da considerarsi a rischio, ma è chiaro che invece questo sondaggio da parte della dirigenza bianconera vada considerata come un passo logico per un club della portata di Juventus che ha necessità di rimanere sempre aperto e affacciato sui mercati, anche quello degli allenatori. Vabbè.
Marco, il Manchester United sono 20 anni che spende 500-600 milioni all'anno e non riesce a vincere, mica facile tornare a vincere.
Bravo, bravo, soprattutto quando hai vinto tanto, no? Cioè, esatto, dopo tanti anni c'è esatto. quel momento dove non è facile riprendere quel percorso.
Bravo,
Beppe?
No, io non dico nulla, io dico che andiamo a vedere gli allenatori che sono nelle prime posizioni se hanno una bandiera diversa da quella dell'Italia. Quindi io penso che gli allenatori migliori li abbiamo qua.
Ecco, bravo.
C'è stato un momento in cui Conte... ma sì, ma è vero, è quello che penso. Quindi sì, se sì. me lo chiedi te lo dico.
No, no, ma ci manca.
La realtà è questa qua. Cioè, la migliore scuola degli allenatori a livello mondiale riconosciuta è Coverciano. Noi, noi siamo qua, ma dobbiamo andare a cercare cosa.
Certo. Dillo a Jacopone che il Milan già ne ha presi due stranieri, quindi quest'anno.
Ma poi tutti in Portogallo. Ma che è? Tutti, che c'è? Mi vai
tutti portoghesi, che ne so.
Ci hanno invaso questi portoghesi. Mi
piace il Portogallo. Vabbè. Ale, vuoi commentare anche al volo, però 30 secondi anche meno.
Dico semplicemente che quando arrivano queste informazioni è più facile che arrivino dall'entourage dei rappresentati a disoccupati piuttosto che dalla società. Di conseguenza prenderei la notizia molle, certo. come un tentativo di rimettere in gioco un allenatore che magari avrà un futuro, ma oggi è un nome esotico rispetto a un Thiago Motta che nel campionato italiano ha già dimostrato e al quale bisognerebbe dargli tempo e magari
un po' di pazienza, certo. di più. Va bene, vi devo fermare, vi voglio ringraziare tantissimo, grazie Alessandro Jacobone, grazie a Beppe Incocciati, un abbraccio Beppe,
ciao Alessandro, ciao Beppe, ciao Massimo
e grazie a Massimo Orlando, ciao ragazzi, a presto, ci fermiamo, entriamo nell'ultima ora con grandissima fiducia, tra poco.